numero uno, insomma, era in panchina anche per una parte del tuo match con Yannick, insomma, il suo apporto è stato importante anche per te oltre che per Matteo.
Ma come ha detto Matteo, mi ha messo un po' di pressione, infatti meno male che se n'è andato.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
Lukaku, la sentenza di Romelu Lukaku, il Napoli è il suo nuovo gigante, due assist e il gol del 3-0.
Tutti ci chiedevate di ottenere la terza vittoria consecutiva, visto che non la facevamo da un anno e mezzo, e diciamo che questo primo obiettivo è stato raggiunto. Sono contento, ci siamo sporcate le mani, come è giusto che deve fare una squadra come la nostra, però al tempo stesso abbiamo dimostrato che quando giochiamo la palla, quando giochiamo a calcio, possiamo mettere in difficoltà comunque l'avversario.
Correa, Carlos Augusto in mezzo e arriva a chiudere l'azione Dumfries, parità 1-1.
Un buon approccio, abbiamo fatto i primi 20 minuti dove abbiamo creato parecchio, dovevamo essere bravi a sbloccare una partita, perché insomma anche lo scorso anno era stata una partita simile a questa. Siamo stati un po' lenti a far girare la palla e abbiamo avuto poca qualità nell'ultimo passaggio, poi insomma abbiamo preso un Eurogol. Mi prendo la reazione perché a quel momento 82esimo siamo stati bravi a pareggiare, siamo dispiaciuti ma si va avanti.
Luigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Beh, mi perdonerà, ma dallo Sport Business Forum di Belluno mi sono portato dietro, oltre che la sensazione di un evento molto ben riuscito, anche un po' di raffreddore, quindi mi perdonerà per la voce.
Ma tu non mi porti, io sarei venuto lì, ti avrei portato anche, diciamo, del paracetamolo, nel caso.
Paracetamolo.
Che c'era a Belluno?
Faceva freschetto. Poi ieri ho fatto una gita al Passo San Pellegrino, un posto magico, ma c'erano 0 gradi e quindi lei sa, ormai l'età rende la salute cagionevole, ma al di là di parlare di...
Non devi fare le gite, non devi fare queste robe qui, dai,
no. Allora, è un piacere salutare Raffaele Auriemma, ciao Raffaele.
Se volete porto tutti e due a Sorrento,
Ti piace vincere facile.
Salutiamo il capolista?
Salutiamo il capolista.
Con grande merito, non c'è null'altro oltre il Napoli in questo momento.
Adesso vediamo.
Vero o no?
No, non lo so, potrei anche chiederlo al direttore del secolo
di Lukaku, eccetera. Però diciamo che non c'è altro, non ci sia altro, vediamo.
Michele in questo momento non c'è altro che possa essere sovrapposto al Napoli, come intensità, come concentrazione, sì, come voglia di vincere, come fame, proprio nel senso vero del termine. Questi sono degli animali nella giungla che cercano quello che c'è per la sopravvivenza, perché il Napoli gioca come una squadra della sopravvivenza. Dobbiamo aggredire gli avversari per essere vivi noi. Metodo Conte è questo.
Ne sa qualcosa Michele Brambilla, direttore del secolo XIX. Ciao Michele, buongiorno.
Ciao
direttore, hai sentito a Vienna com'è
carico? Comincio il 29 settembre alla direzione del secolo, per adesso.
Allora, il futuro
sono nominato,
direttore,
ma
del secolo XIX, quasi direttore, direttore in pectore del secolo XIX. Beh, però morale, la tua carica è questa, però rispondi all'amica Auriemma, perché sento molto su di giri. Tu ne sai qualcosa di Conte, di Lukaku, di tutti questi?
Sì, sappiamo qualcosa, perché Conte è forse l'unico allenatore in grado di dare un elettroshock alle squadre e fa venire questa voglia di spaccare tutto, questa grinta che davvero è formidabile.
Quindi,
e spero che vada avanti così almeno per una settimana.
Almeno per una settimana. Beh, oggi fanno i massaggi, domani fanno un primo allenamento, andrà avanti così per una settimana e metterci
fino a quando giocano con la Juve, sì, quello no. Voglio dire.
No, lo so bene, ma se può fare, no? Pierluigi, se può fare.
L'altro giorno ero a Camogli con De Giovanni e Severgnini, dopo un minuto parlavano di Juve, cioè, ho già fatto l'alleanza, ho dovuto riportare l'ordine. Però lo capisco, sto giocando ovviamente. No, cioè, è vero che è successo, però sto ovviamente giocando. E ma insomma dai, il Napoli a me non sorprende, ma insomma. Lukaku, sai che ecco, che sul, per quanto riguarda Lukaku. Sono il secondo lucachiano d'Italia dopo Antonio Conte, perché insomma, sì. Lui, diciamo, ha un rapporto un po' più diretto, ma per me non so, ribadisco
chissà Raffaella come si mette in questa classifica, primo Antonio Conte, secondo Pardo, e tu?
No, per me viene prima il Napoli, poi viene tutti gli altri se fanno così, bene al Napoli, ma Conte e Lukaku dico che stanno facendo molto bene.
Vabbè, questa risposta che non vale, non te la passo.
No. Ma quello che voglio dire, assolutamente bisogna essere lukachiani dal momento zero. Esatto. Adesso, non perché. Ci sarà, vedrai che durante la stagione saliranno tutti sul carro e bisognava dirlo prima, ma va bene, non è, cioè, la verità è sempre la stessa, cioè Lukaku è un giocatore, secondo me, dominante. Per il nostro campionato è un giocatore dominante. Non c'è da inventarsi il calcio, fare i guru. Poi che in alcuni momenti della sua carriera, e ne sanno qualcosa gli interisti, abbia fallito delle occasioni, che non sia l'attaccante più spietato della storia del calcio e nemmeno il più tecnico, questo è indiscutibile. Io sono perfettamente d'accordo. Ma che sia un giocatore che in termini di contributo, di quantità di cose che fa, di disponibilità verso i compagni, di energia e di prepotenza fisica nel nostro campionato faccia la differenza, io non avevo dubbi. Io non ho capito, abbiamo già parlato spesso, perché la Roma non abbia minimamente considerato l'ipotesi, no? Poi cioè, il motivo c'è, chiaramente Dobbik ha un ingaggio più basso, è comunque un giocatore più giovane, per carità, ma insomma Lukaku per me è un punto
che, di riferimento. Non passi,
ma sai
cosa,
scusami,
è un calciatore cinico, è un attaccante cinico, perché ieri, se vogliamo dare la palma del migliore a uno del Cagliari, è stato Gerry Mina, ha marcato Lukaku benissimo, lo ha fatto con forza, d'anticipo, cioè è stato bravo, eppure Lukaku ha avuto due opportunità, un assist per Di Lorenzo e il gol, cioè quello è l'attaccante, quando trovi un avversario che riesce a tenerti, ma appena c'è un varco lo utilizzi.
Certo, ma poi ha delle dimensioni, ha una struttura, per cui abbiamo detto molte volte come giocare con Shaquille O'Neal. Poi adesso io immagino Michele Brambilla che sentire tutto questo miele per Lukaku gli venga magari un po' di nausea, no? Michele?
No, perché comunque la riconoscenza resta, lui ci ha fatto vincere.
Da parte di chi? Degli interisti, non di Lukaku?
No, ma perché, guarda, io tanto va detto che tutto quello che ho sentito su Lukaku in positivo è vero, ma è vero soprattutto quando viene allenato da Conte, perché poi al Chelsea non è andato bene, alla Roma così, con Inzaghi così, insomma, evidentemente Conte riesce a tirar fuori il meglio da questo giocatore che ha le caratteristiche che sono state dette, indubbiamente.
Sì, no, ma certo, guarda, io sto guardando, tra 5 minuti e 56 secondi parte la regata di Luna Rossa e mi viene in mente che mentre tutta metà della Serie A sta per iniziare un viaggio al buio, cioè un viaggio mai sperimentato prima nelle nuove coppe, ce n'è una che invece non farà questo viaggio e se prende il vento giusto può diventare Luna Rossa. Quella sensazione che ho è questa, Raffaele.
Sì, però non glielo dire ad Antonio Conte che ti risponde male. Questa storia.
Ma posso dire?
Sì, no, non vuole proprio sentire, sai, quando alla Juve sei arrivato, squadre. No, per favore, sono due cose diverse.
No, bisogna considerare queste. Lo faccio malissimo, però non resisto. Scusa, Raffaele, ti ho interrotto.
No, ma figurati, ma comunque il Napoli ha un organico tale oggi che può anche pensare di giocare la doppia competizione. Il problema è degli altri, perché Champions a parte, io sentivo dire che l'Atalanta quest'anno è la squadra che può vincere lo scudetto, non mi ha dato la sensazione. La Juventus, formazione che non prende gol ma non vince, quindi anche lì è da rivedere. l'Inter. L'Inter sta vivendo lo stesso posto scudetto del Napoli, perché ha vinto troppo facilmente l'anno scorso e quest'anno pensa che sia la stessa cosa, quindi questo senso di superiorità alla fine la danneggerà durante tutto il percorso. Ecco perché dico, dopo quattro giornate l'idea che il campionato di calcio sta dando è questa: l'unica squadra che è concentrata al 100% sull'obiettivo è il Napoli, anche se Antonio Conte non lo dirà mai che l'obiettivo è lo scudetto.
No, vabbè, però è chiaro che puoi dirlo o non dirlo, ma è chiaro che quello lì. Sull'Inter però io dissento, Michele, ma io credo che quest'anno per l'Inter la Champions non sarà, diciamo, uno svago di mezza settimana, non sarà un'avventura, un qualcosa di più, no? Io credo che l'Inter sia focalizzata su quella cosa lì per fare davvero bene. E anche partite come quelle di ieri sera, insomma, che ti danno l'idea di essere un po' svagate, credo siano funzionali, cioè che abbiano una spiegazione di quel tipo.
Fino a tre settimane fa si diceva che Conte era in odore di dimissioni, che litigava con De Laurentiis, insomma. Qua siamo in un mondo schizofrenico, bastano due o tre partite per ribaltare tutto, cioè si è passati dal 3-0 della prima giornata di sconfitta, adesso insomma, e anche l'Inter fino a una settimana fa tutti dicevano può solo perdere il campionato, adesso sento dire che farà come il Napoli l'anno scorso, ma aspettiamo un attimo perché siamo all'inizio di settembre e perché le cose cambiano in fretta, dai, ne abbiamo viste tante. Aspettiamo.
Quindi l'Inter vincerà di nuovo lo scudetto?
No, non ho detto questo, però
capito, però la storia racconta questo. È vero che Conte era incazzato.
Erano passate quattro giornate, dai. Ma, super,
ma no, 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 ma non è le quattro giornate, è che la sensazione che sta dando la squadra di Conte è questa, e le altre non danno questa sensazione. Poi miglioreranno, il Napoli calerà. Se Conte non era contento è perché non aveva avuto Lukaku, perché aveva solo due centrocampisti, gli hanno preso McTominay e Gilmour, ha avuto Neres, cioè gli hanno raddrizzato l'organico. Sì, ieri in campo c'erano otto calciatori dell'anno scorso che sembravano tutti invecchiati e imbrocchiti.
No, no, ma infatti
mi hanno dato una sensazione diversa.
Esatto, ma il senso è quello, cioè i singoli hanno se guardi i singoli sono loro che hanno aumentato e sono saliti enormemente di colpi. Pierluigi, come ti collochi in questo discorso?
No, no, il Napoli è molto forte, il Napoli è molto forte perché Conte sicuramente è un elettroshock positivo, cioè ha questa capacità di raddrizzare le cose immediatamente, il suo impatto è un impatto, ve l'ho detto mille volte, no? È un allenatore perfetto se devi accorciare i tempi di una ricostruzione, se devi dare una svolta è quello sicuramente più rapido, perché Lukaku, tutte le cose che ho detto prima, le confermo, perché la squadra e la rosa è estremamente irrobustita, da qui a dire che il Napoli vincerà sicuramente il campionato, cioè sono d'accordo con l'idea che insomma qua ogni partita
ma l'Inter come la vedi? Cioè, la quelli... pensi come
no, ecco la notizia secondo me, la notizia del weekend, sì, secondo me è il pareggio dell'Inter, ancora più del pareggio della Juve,
sì,
perché insomma ieri l'Inter aveva una possibilità importante e non ha affrontato la partita con lo spirito, con la ferocia che si vedeva l'anno scorso. Quella per me è l'incognita principale dell'Inter di quest'anno, nel senso che dal punto di vista della rosa la squadra è forte, si è ulteriormente rafforzata, sì, ci sarà qualche giocatore diciamo non più giovanissimo con un anno in più, però insomma in linea di massima secondo me,
ma anche a Genova la prima giornata aveva dato questa sensazione di svago,
sai,
no?
Partite,
poi ha massacrato
partite,
l'Atalanta per dire,
guarda, quattro partite, una meravigliosa con l'Atalanta,
sì,
una molto buona, solida contro il Lecce, e due partite un po' così, un po' pigre,
un po' svagate,
con qualche
no?
errore individuale,
sì,
qualche,
sì,
esatto,
sì, sì.
Che secondo me è il potenziale rischio. Io non penso che l'Inter farà come il Napoli l'anno scorso, come diceva Raffaele, assolutamente.
Io
penso
nemmeno
che l'Inter
è una squadra mattina,
sia comunque
una squadra
la favorita per lo scudetto,
sì,
però il rischio, l'unico rischio che vedo nell'Inter, oltre alla forza delle rivali, che secondo me è aumentata e sono molto più pericolose, è questo questo starsene lì così, un po' con la testa sulle nuvole, che si è visto nella prima giornata a Genova con alcuni errori individuali.
Penso che la Champions abbia un peso in questo, però torno a ripetere, cioè non credo sia irrilevante il fatto che l'Inter adesso deve affrontare un avversario che si chiama Manchester City, e credo che nella testa dei giocatori quel retropensiero, non te lo diranno mai, ma abbia avuto, magari anche di Inzaghi, abbia avuto un peso, ma al di là del turnover, perché secondo me il turnover non c'entra nulla con l'Inter svagata di ieri sera. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, poi vorrei fare un'altra considerazione con Michele Brambilla, una cosa che, insomma, che ho in testa. A tra poco.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Romelu è un ragazzo veramente bravo, che va sempre, ecco, sollecitato, sostenuto, e sia in maniera bonaria che anche alzando la voce. Ancora non è il Romelu che noi conosciamo, ma da un punto di vista fisico, da un punto di vista mentale è un ragazzo che sta bene, ha la sua leadership, anche sta cercando di trasmetterla nello spogliatoio, si sta facendo apprezzare sotto tutti i punti di vista, non solo calcistici ma anche umani.
Quanto mi mancava Conte che parla di Romelu con questo affetto. No, io volevo
Romelu. Si sente una viola. C'è la fase fra innamoramento e amore, capito?
Bravo. Stadio intermedio. No, io volevo chiedere un'ultima cosa a Michele Brambilla, poi lo lascio ai suoi impegni e chiudo con Raffaele. Però ieri sera mi sono lungamente messaggiato fino a notte fonda con il mio amico Carletto Pelegatti, non con il tuo amico Leo Turrini come spesso mi capita, ma sì, con Carletto Pelegatti, no? E alla fine ho maturato una convinzione, gli ho detto: guarda, secondo me Zhang, con la gestione Zhang, la gestione Suning, con tutte le cose che si possono dire di positivo, negativo, quello che vuoi, ha fatto un grande regalo all'Inter, un lascito importante che si chiama Beppe Marotta.
Ah beh, certo. E come no, Marotta è stato il nostro Messi, il nostro Ronaldo in questi ultimi anni, perché l'Inter ha problemi economici che sappiamo, ma lui è riuscito a fare campagne acquisti più o meno quasi tutte in pareggio negli ultimi anni, ha preso dei parametri zero fortissimi, insomma, ha preso dei giovani forti. San Marotta, assolutamente.
No, ma questo certo, ma questo per dirti che spesso gli americani invece hanno un'altra visione, americana e anche l'Inter adesso, che non si è sognata minimamente di mettere in discussione Marotta, però il Milan no, invece il grande lascito, ti dico, di Zhang è stato questo, cioè il gruppo Suning sono stati molto lungimiranti, molto umili nel dire: ok, noi arriviamo fino a un certo punto, poi prendiamo il più bravo che c'è, lo mettiamo lì e fa lui.
Sì, infatti, ma la presidenza di Zhang va ampiamente rivalutata, perché lui non ha goduto di buona stampa, soprattutto da parte di qualcuno, ma ha riportato l'Inter in alto, ha vinto due scudetti, ha vinto delle coppe, ha fatto delle finali europee, si è indebitato, ma non per l'Inter, si è indebitato perché ha avuto dei problemi in Cina, ne ha avuti con il Covid, l'ha avuti con il governo, quindi Zhang resta nella storia dell'Inter come un gigante, che ne dicano.
Sì, sono d'accordo. Grazie Michele, grazie, buon lavoro, ciao. In bocca al lupo, ciao, per l'incarico di direttore di Seco XIX.
Bello, eh?
Bello cosa?
Seco XIX, Genoa, bellissimo.
Meraviglioso. Cosa ne pensi, Raffaele, di quello che abbiamo detto?
Ma a proposito di Zhang e dell'Inter, sì. Questo conferma ancora la lungimiranza di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe voluto con sé Marotta quando era ancora il direttore generale della Sampdoria. Quindi questo vuol dire che De Laurentiis è un grande conoscitore di uomini, ma, e qui casca l'asino, il problema è che lui li sceglie bene, poi li fa operare poco. Fortunatamente da quest'anno si è defilato a molto delegato, solo in un'operazione lui è entrato, era già tutto chiuso, era tutto fatto, poi è saltata quella di Bresciani.
Sì.
Per il resto devo dire bravo De Laurentiis, che ha capito di dover mettere soltanto le mani nel portafoglio, investire e non parlare e non entrare in merito,
meraviglioso,
perché questo aspetta da
meraviglioso. Mi viene voglia di chiederti quanto durerà, ma non te lo chiedo.
No, durerà finché c'è Antonio Conte, durerà, perché sai, lì il confine è sottilissimo nel rapporto tra i due, che oggi è idilliaco, ma conosce bene il carattere di entrambi.
Cristiano da Bologna, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti quanti. Allora, io volevo intervenire un attimo sulla partita di ieri, Cagliari-Napoli.
Sì.
Parto dal presupposto che trovo un abominio quello che è il razzismo e la discriminazione in generale. E giustamente il Napoli si è battuto per una legge che vietasse la discriminazione territoriale. Volevo sapere in particolare da Auriemma cosa ne pensava dello striscione di ieri, caccia alle pecore, dei petardi tirati nella curva delle famiglie e dei cartelli con bebe verso i cagliaritani. Vi ringrazio.
A lei, Michele, Raffaele.
Ma guarda, su questo tema io mi sono esposto tantissime volte, sono ovviamente uno che condanna questi atteggiamenti, perché innanzitutto il calcio non può essere utilizzato come strumento per alcune persone di dimostrarsi migliori degli altri, quindi discriminazione, anche perché tante volte sono i napoletani a subirla. E questo aspetto mi indigna. Io chiedo scusa come napoletano a tutti i sardi e i cagliaritani per quello che si è mostrato ieri.
Bravo.
Mi indigno e chiedo scusa come napoletano. Bravo. Perché Napoli non è quella, ma è quelli come me che sinceramente si sentono anche superiori a quelli che li chiamano terroni, perché io sono talmente presuntuoso da pensare che chi pensa di fare discriminazione nei miei confronti sono io che discrimino lui, quindi stop.
Chapeau.
No, la discriminazione territoriale e il razzismo è un comportamento talmente stupido che veramente poi sai, c'è stato il discorso su se dare visibilità a queste robe sia la cosa più giusta da fare. Sicuramente bisogna intervenire, ma chi deve intervenire ovviamente sono le forze dell'ordine in generale, insomma. Noi possiamo fare tutti i nostri ragionamenti, le nostre campagne, ce ne sono mille. Anche ieri, ragazzi,
ma questo atteggiamento di Raffaele Auriemma mi sembra una risposta
assolutamente. Poi Napoli è una città che purtroppo spesso, abbiamo parlato mille volte con Raffaele, è vittima di queste cose che non hanno nessun senso, perché insomma cioè parliamo di luoghi meravigliosi. Questo vale per Napoli, vale per Cagliari, vale per la Sardegna, vale per tutti i luoghi, e francamente non c'è niente di più stupido, secondo me, proprio stupido, proprio in senso tecnico del razzismo e della discriminazione.
Sono d'accordo.
Però certamente fa onore, queste parole fanno onore. Non c'è
sì, ma certo, le sottolineo. Per chiudere, Raffaele, io non mi è sfuggito prima che Michele Brambilla ha detto speriamo che questo momento magico del Napoli dura ancora una settimana. Questo vuol dire che ha forse più paura della Juventus che non del Napoli? E se è così,
guarda,
magari
bene,
si sbaglia.
Michele Brambilla e tutti gli altri devono aver paura dell'Atalanta, della Roma, della Lazio, anche del Verona, che se vince stasera arriva al primo posto come il Napoli. Il Napoli è una delle tante che ha chiuso il campionato l'anno scorso al decimo posto, quindi è una squadra da decimo posto. Se riuscirà ad arrivare già nono, avrà fatto meglio dell'anno scorso. Va bene così?
No, va malissimo.
Sarà un weekend bellissimo, ma devo dire che questo Juve-Napoli si presenta completamente diverso da come lo potevamo immaginare due giornate fa, no? In questa ragione Brambilla, nel senso che in quattro giornate abbiamo visto tutto il contrario di tutto. Napoli partita malissimo e adesso sta in testa alla classifica. La Juve di Thiago Motta, giustamente beccarsi gli applausi, anche i nostri, però nelle ultime due partite e soprattutto sabato ha mostrato un'opacità che ricorda alcuni momenti molto, molto brutti anche della passata stagione,
che pure
ha avuto dei momenti belli, però ecco, la partita dell'altro giorno assomiglia alle partite brutte dell'anno scorso.
Assolutamente.
Vedremo.
Con l'aggravante, c'erano tutti nuovi, devi inserirli, ma questa settimana devi giocare in Coppa. C'è il PSV Eindhoven, mentre Antonio Conte deve inserire McTominay, deve inserire Gilmour, deve far crescere Lukaku, e avrà tutto il tempo a cominciare dai massaggi di oggi per tutta la settimana per fare questa operazione. E questo, ripeto, trattandosi di Napoli, trattandosi di Conte, se prende il vento giusto, una rossa è dopo, eh? Adesso c'è Gran Bretagna contro Svizzera, sfida senza storia, una rossa è più tardi, però il Napoli rischia di fare quella roba lì che stava facendo Luna Rossa in questi giorni. Grazie ragazzi, grazie Raffaele, ciao.
Ciao, ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
Pierino, ti saluto.
5 secondi? Sì, chioso in 5 secondi. Per me il tema è quello che dicevo ieri, cioè se l'Inter fa il campionato dell'anno scorso, e secondo me potrebbe anche farlo, allora è un conto, ma se non lo fa e la partita di ieri va in quella direzione, allora c'è spazio. Sì. E il Napoli per me è una delle squadre, una delle due,
certo, certo,
due, certo, che possono barra tre, due e mezzo, che possono eventualmente inserirsi in quello spazio lì.
Sì, io credo che l'Inter, torno a ripetere, credo che l'Inter non sia quella di ieri sera, non so se è stata una, ma tanto c'è il derby, uno stretto giro di posta, quindi delle risposte le avremo da lì in un senso e nell'altro. Grazie Pier, ti abbraccio.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, c'è la borsa, poi convoco Gaia Piccardi e chiacchieriamo tra Luna Rossa, tennis e tutto quello che volete, tra l'altro 800 24 00 24, numero verde.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Quando vanno a pelo dell'acqua, le vedi queste gobbone come sì, se sì, fosse swell, come se fosse mare avanzato da qualcosa?
Sì, c'è sempre quel residuo di mare lì nel campo di Barcellona. Ricordiamo che anche quest'onda che sbatte sul muraglione di cemento del porto e ritorna un po' indietro, che è ancora,
si che sente, è un nome, lo dicevi ieri,
che si sente ancora di più sulla parte
oggi
bassa.
Oggi a Barcellona potrebbe essere giorno decisivo nel definire il tabellone della finale. Ovviamente gli scongiuri valgono perché adesso sono in acqua Gran Bretagna e Svizzera. La Gran Bretagna si è addormentata in partenza, perché onestamente sta dominando questa serie con gli svizzeri, adesso deve inseguire. Gaia Piccardi, buongiorno.
Buongiorno Carlo, ciao.
E Luna Rossa dopo, per chiudere i conti contro gli Stati Uniti. L'altro giorno mio amico Roberto Lacorte mi diceva che gli Stati Uniti potevano essere la barca più pericolosa di tutte. Se è vero questo, siamo messi bene.
Ma sì, lo dicevamo anche 3 anni fa a Oakland, che gli americani fossero velocissimi, e lo sono in effetti. Poi in Nuova Zelanda avevano scuffiato, fatto dei disastri, e qua sembrano averci capito poco di queste regate con Luna Rossa, tranne ieri nella quarta, che è stata bellissima, con quella infinita poppa finale che sembrava uno speed test, una specie di wrestling basculante, vinta da Luna Rossa per 2 secondi. Ma mi sembra segnali incoraggianti dal punto di vista della Luna anche da questa regata tra inglesi e svizzeri, perché Ineos in queste condizioni di mare e di vento è assolutamente gestibile, se non battibile, come stanno dimostrando gli svizzeri. Importante oggi chiudere la serie sul 5-0 e pensare alla finale.
Sì, tra l'altro mi piacciono molto le immagini che arrivano con quella torsida davanti ai maxi schermi che esulta. Ma tu sei stata lì a lungo a Barcellona, com'è l'ambiente?
Io sono stata al primo round robin, sì, no? Come sì, sai, come nella Formula 1, quando vai alla prima gara della nuova stagione per capire come gira il fumo, chi ha la barca veloce, chi ha la barca lenta, chi ce l'ha veloce in quali condizioni. Ma sai, Barcellona è una città che vive, splende di luce propria indipendentemente dalle regate, per cui era fine estate, era fine agosto, c'era ancora un grande movimento turistico, c'era una bellissima energia al porto, festaiola, com'è l'ambiente della vela, insomma.
No, quindi... no, questo è chiaro. No, ma l'importante in questi 2 giorni è che si sono fugati tutti quei dubbi che erano onestamente apparsi dopo che domini tutta la prima fase, poi ti addormenti, ti incarti un po', arrivi, invece di arrivare primo in carrozza, come era, sembrava nel destino di Luna Rossa, poi perdi quello spareggio e qualche perplessità nasceva. Adesso non ce l'abbiamo più, giusto?
No, mi sembrano abbastanza fugate. Quella è stata una giornata nera, era il 9 settembre settembre, ultima giornata del secondo round robin, il problema meccanico al braccio di destra e poi su quell'inerzia negativa Luna Rossa aveva perso la regata. Vabbè, insomma, sono cose che possono succedere, mi sembrano pensieri alle spalle. Adesso qui bisogna guardare avanti. Ricordo che essendo questa la sesta campagna di Luna Rossa, l'obiettivo dichiarato dallo skipper, non da me, è portare a casa la coppa per la prima volta in 173 anni di storia, quindi mi aspetto sobrissime celebrazioni nel caso oggi di 5-0 o 5-1 sugli americani e prua verso la meta.
L'obiettivo è molto più alto. Senti, da un rosso all'altro, da quello della Luna a quello della chioma di Sinner, a Bologna hai visto ieri, ne hai scritto, prendere gli omaggi della Bologna del tennis, grande fatica però senza Sinner in questo girone non irresistibile, è diventato secondo me fin troppo equilibrato già con il Brasile, perché quei match lunghi come una messa cantata, ne abbiamo parlato l'altro giorno, non erano pronosticabili ed erano forse evitabili.
No, però devo dirti che in questo caso la vedo in modo diametralmente opposto da te, cioè è stato un girone sudatissimo, però l'abbiamo vinto, l'hanno vinto e devo dirti che mai come nella settimana di Bologna abbiamo avuto la misura della forza del tennis italiano. Mi spiego, Jannik gioca in un campionato a parte, Jannik è il talento generazionale, è il 23enne che ha vinto due slam in una stagione. Poi c'è tutto un movimento che nel caso di Bologna era rappresentato da un veterano come Berrettini, che si è ritrovato, tre match vinti su tre, con fatica ma vinti, e da un giovane gladiatore che è Cobolli, che ha debuttato prendendosi una scoppola ma poi ieri vincendo con grande carattere il match con Griekspoor. E mi è sembrato, sai come quando all'Olimpiade guardi la 4x4, no? Che chiude il programma dell'atletica, mi è sembrato che la settimana scorsa ci abbia restituito la forza propria di un movimento che può permettersi di lasciare in panchina Sinner per tutti i buoni motivi che conosciamo e di rinunciare al numero 2 italiano Musetti, semifinalista slam, vincitore della pregiatissima medaglia di bronzo all'Olimpiade, e comunque di portare a casa il risultato. Insomma, in vista di Malaga credo che nessuno più che Volandri abbia problemi di abbondanza, perché lì poi dovrà fare scelte nette, insomma.
Questo certo, ma poi sai, siamo in piena tennis mania, quindi ormai hai un'attesa che ti fa parlare di risultato minimo, questo, no? Con i tennisti che hai detto, si va a Malaga a difendere il titolo, ma non c'è un solo italiano che la pensasse in modo diverso, cioè sull'esito di questo girone, perché siamo a questo punto.
Sì, sì, insomma, comunque l'hai portato a casa con il numero 6 d'Italia, 6 Berrettini, e con un giovane debuttante. Beh, caspita, tanto di cappello, voglio dire, c'è vita pulsante sotto la chioma rossa di Jannik, che peraltro, voglio dire, trascina nella sua scia tutti, perché ieri Cobolli l'ha detto, ci tenevo a dimostrare che sono migliorato anch'io, quindi l'esempio è sempre trainante.
Ragazzi, questo effetto volano è lì da vedere. Ti chiedo un'ultima cosa che riguarda Berrettini, al di là della classifica mondiale, quanto vale il nuovo Berrettini?
Buona domanda. Dunque, il nuovo Berrettini a me sembra un giocatore abbastanza ritrovato, va visto adesso fuori dall'entusiasmo che gasa moltissimo del tifo di casa nei tornei. Adesso lui non va in Asia, credo che faccia i tornei europei sul veloce, e insomma è lì tra ATP 250 e 500 aspettando Parigi-Bercy, che è un Master 1000. Insomma, lì deve carburare punti per tirarsi un po' su in classifica, e poi secondo me deve anche blindare la sua presenza a Malaga in Davis, perché sai, se i singolari li fai giocare a Sinner e Musetti, nel frattempo gli inglesi li vedo messi malissimo, sembrano sembrano sul Lago Maggiore in una domenica di piatta.
Sì, anch'io. Sono proprio fermi chiodati. Sì.
E insomma, se fai giocare i singolari a Musetti e Sinner, come logico, insomma, Berrettini deve dimostrare a Volandri che quel posto lo merita lui. Perché ecco, non lo prenderei in considerazione come doppista, però insomma, in questo momento mentre parliamo ci sono varie soluzioni, vari scenari sul tavolo.
Certo, non c'è dubbio. Grazie Gaia, grazie davvero, sempre un piacere. Un abbraccio Gaia Piccardi. Dunque, mentre come detto la regata si è incartata, si è impantanata, calma piatta, e sono tutti lì a prendere il sole su queste barche pazzesche. No, allora ci fermiamo per il traffico e poi diamo un'occhiata, perché mi incuriosisce molto il discorso sulla Roma. Dunque è un discorso che mi sento di aprire dopo il traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocato.
Io penso che è una squadra che debba lottare per la Champions. Quest'anno abbiamo fatto un sesto posto che inizia a stancarci. L'obiettivo è quello, poi da lì a diventare un fallimento se non ci arrivi è un altro discorso, visto che le altre squadre sono Juve, Inter, Milan, Napoli che non ha le coppe, Atalanta che è una squadra fortissima. Sono convinto che ci giocheremo le nostre carte fino all'ultimo. Ovvio che queste partite poi le devi portare a casa, perché questi punti pesano un po' sulla classifica, ma soprattutto sul morale, no? Ci avrebbe fatto molto bene vincere.
Possiamo stare qui fino a domani a discutere sulla prospettiva fallimentare o no di una mancata qualificazione, dell'ennesima mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Possiamo davvero fare notte. Alex Frosio, che ieri ha scritto di questa partita, di questa domenica giallorossa, da Genova per la Gazzetta dello Sport. Ciao Alex.
Ciao a tutti, buongiorno.
Hai ripreso basta leggere le poche righe per capire il senso profondo di questa partita. La Roma si è messa al vestito nuovo, molto sexy all'inizio, molto offensiva, è stata bella per il primo tempo, è stata presa da un attacco di murignismo e alla fine raccoglie un pareggio. Poi se vuoi fare il discorso fallimento o non fallimento, fallo tu, se no chiama Antetokounmpo e ce lo facciamo spiegare da lui.
Ma guarda, fallimento no, anche perché io credo che la Roma abbia iniziato un percorso molto differente da quello della prima parte di gestione dell'anno scorso. È una squadra che deve ancora costruirsi, secondo me, soprattutto mentalmente, perché c'è troppa differenza tra la squadra di ieri vista nel primo tempo e quella del secondo tempo. Una squadra diversa nella testa, nel senso che non gli è stato chiesto ai giocatori, non è stato chiesto di abbassarsi, di mettersi sulla difensiva. Hanno cominciato ad avere paura della pressione del Genoa, che finalmente è sceso in campo e proprio si è ribaltata completamente la partita da quel punto di vista.
Sì, che poi non gliel'ha detto ovviamente De Rossi di assumere quell'atteggiamento lì, però magari De Rossi deve evitarlo, deve fare qualcosa per evitarlo, no?
Sì, i cambi, ho visto che c'è molta discussione sui cambi, lui ha dato forse un messaggio di tiriamoci un po' indietro, perché ha iniziato molto offensivo con due esterni molto offensivi, ha finito con due esterni che sono due terzini. Però è anche vero che insomma certi giocatori che sono entrati non gli hanno dato una grande mano, penso a Pellegrini che avrebbe dovuto aiutare per palleggio, invece è stato forse tra i meno positivi, tra i più negativi proprio da quel punto di vista. Cioè un giocatore come lui, della sua esperienza, deve anche portare in campo quel messaggio di tranquillità, di leadership, che invece non si è visto.
Bravo, anche perché oggi, come sai bene, la polemica è sulla panchina di Sulé ai danni di Dybala. Partito, ha giocato secondo me anche una discreta partita, no? Perché gli bastano due o tre colpi per caratterizzare la sua partita e anche la Roma, e secondo me è corretto che la gerarchia sia quella, cioè Dybala e poi vediamo chi c'è degli altri. Ma i problemi non sono sulla panchina di Sulé, è proprio ad esempio un giocatore come Pellegrini che è tanto tempo che non sta dando quello che ti aspetti, che dovrebbe.
Non è anche strano, perché l'anno scorso quando arrivò De Rossi in realtà fu uno dei protagonisti proprio della prima rinascita, no, della Roma con tanti gol, con tante prestazioni da leader. Quest'anno invece, anche sul finire dell'anno scorso, anche quest'anno mi sembra che non stia dando, quel contributo. Poi sui cambi, Dybala è uscito perché non ne aveva più e già la Roma si era molto abbassata, è entrato Baldanzi che l'aveva fatto molto bene, De Rossi aveva visto che l'aveva visto molto bene, aveva giocato benissimo in Under 21, quindi ci sta anche l'ingresso di Baldanzi, non di Sulé per esempio, certo. Ma io credo che chiunque fosse entrato davanti, fosse stato anche Sulé, non sarebbe cambiato molto, nel senso che le intenzioni erano quelle di ripetere la prestazione del primo tempo. La Roma non c'è riuscita da un punto di vista proprio mentale, che
sì, certo
vedevo,
no, ma...
vedevo giocatori Mancini, Cristante, che chiedevano al portiere no, rinvia lungo e buttiamola là, col problema che la butti là che poi torna subito indietro.
È quello. No, ma infatti poi Dobby Chieri si è segnato il suo primo gol, però non mi sembra esattamente uno che possa fare il gioco di Lukaku. No, però la morale di tutto questo, Alex, è che domenica alle 18 contro l'Udinese è già una partita dai troppi significati per essere solo il 22 settembre. Qui torno al discorso di prima di De Rossi.
E qui però torna anche il discorso della pressione di Roma. Bisogna mettersi in mente che è una squadra in costruzione, che ha anche cambiato molto perché sono arrivati dei giocatori nuovi, deve un po' ricostruirsi da un punto di vista non solo mentale ma anche tecnico. Però Roma ti mette di fronte a queste partite qua, che domenica se non batti l'Udinese
è dramma, come
è spesso successo.
Beh ragazzi, anche l'anno scorso ti sei ficcato in questo buco, no? Dopo le prime tre partite, pausa della nazionale, sognavi certi lidi, eri già fuori dai giochi. Quest'anno rischia di essere, dopo cinque partite, più o meno lo stesso film,
Sì, da questo punto di vista avevi un allenatore come Mourinho che era molto più strutturato e in queste situazioni un po' ci sguazzavano, comunque le sapeva affrontare, e ora invece hai De Rossi che secondo me è molto bravo, ha ottime idee, è molto romano, appartiene molto alla dimensione giallorossa, e quindi questo è un meno forse da un certo punto di vista, no? Perché come gli altri sente questa pressione del tutto romana.
Assolutamente. Dimmi un'ultima cosa, ma con Salemakers fuori un mese, perché questo accadrà, verrà reintegrato Zaleski?
Questo non lo so, però la Roma converrebbe secondo me, perché Zaleski è un giocatore valido. Poi sappiamo che in queste cose qua ormai dobbiamo un po' fare l'abitudine alle società, che quando si parla di contratti e di asset, come vengono considerate oggi i giocatori, bisogna fare altre considerazioni, però da un punto di vista tecnico Zaleski è un giocatore che serve a questa Roma.
Sì, l'autolesionismo non sempre paga. Grazie Alex Frosio, grazie davvero, ti abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Alex, ci fermiamo qui per oggi con Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ma ci risentiamo domani alle 14. Ciao.